testo del sermone di oggi è Genesi capitolo 1. Genesi 1. Va meglio? Abbassiamo il nostro capo prima. Signore, siamo davanti alla tua parola e ti chiediamo che essa possa essere aperta a noi con fedeltà, con coraggio, e possiamo imparare da essa, essere da essa guidati, formati, possiamo sottometterci. Ti preghiamo, Signore, che la tua parola possa essere annunciata da me con fedeltà ed ascoltata con attenzione. Assistici col tuo Santo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Genesi capitolo 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre ricoprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio disse alla luce giorno e alle tenebre notte. Fu sera, fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto questa distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò questa distesa cielo, fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e appaia l'asciutto. E così fu. E Dio disse questo asciutto terra, lo chiamò terra, e chiamò la raccolta delle acque mare. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. E la terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano il frutto avente in sé la propria semenza secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, fu mattina, terzo giorno. E poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni, per gli anni, facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per la presidenza, per presiedere al giorno, e la luce minore per presiedere alla notte. E fece pure le stelle. E Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presidiare al giorno e alla notte, e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producono le acque in abbondanza esseri viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri che vivono e si muovono, e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse e disse: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali che vivono secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. E Dio fece questi animali selvatici della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la sua specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fino a qui la parola del Signore. Abbiamo iniziato la settimana scorsa una serie di predicazioni che riguardano il libro della Genesi. In pratica, da qui, probabilmente all'inizio di quest'estate, guarderemo Genesi dal capitolo 1 al capitolo 11, lo guarderemo con attenzione. E la settimana scorsa abbiamo un po' introdotto i temi generali di come si fa a leggere in modo responsabile il libro della Genesi. E abbiamo visto l'importanza che già i primi versi del libro della Genesi danno al personaggio, al suo creatore, a Dio stesso. Dio è colui che crea. Ora, fatemi recuperare un po' delle cose che abbiamo detto la volta scorsa, proprio per dare continuità. Ci sono tre passaggi, tre punti che possono guidarci nel sermone di oggi. Il primo è che occorre realmente comprendere e capire la creazione, però non è sufficiente solo capire la creazione. Il secondo punto è che la creazione bisogna viverla, però non è neanche questo sufficiente, non è sufficiente neanche vivere la creazione. Il terzo punto che vedremo questa mattina è che la creazione bisogna in qualche modo sperimentarla. Allora, incominciamo con la comprensione. Fatemi fare una breve sintesi delle cose che abbiamo detto la volta scorsa. Il testo, soprattutto Genesi 1, è un testo complicato perché ci si pone davanti un testo e ci si chiede come facciamo per interpretare, come interpretiamo in modo responsabile questo testo. Ora, quando noi ci approcciamo a un testo di questo tipo, tutti si pongono delle domande in testa. Quali sono queste domande che ci poniamo in testa? Bene, sono queste. Ma questi giorni di cui parla Genesi 1 sono di 24 ore. Sono come i giorni che abbiamo conosciuto, che stiamo conoscendo noi, o no? Il libro della Genesi parla... Qua si riferisce a una creazione di Dio, sì, ma questa creazione esclude o no un processo qual è quello dell'evoluzione in qualche modo? Ci dice qualcosa in questo senso Genesi 1? Ora, fatemi subito dire che queste qua sono domande mal poste, perché quanto l'autore del libro della Genesi ha scritto Genesi, chiaramente non conosceva, non sapeva, non si interrogava su questo dibattito. Per cui è una domanda che in qualche modo è suggerita dalla sensibilità contemporanea, ma che in qualche modo forza il testo. Abbiamo visto anche l'altra volta come Genesi 1 ha una struttura che è in qualche modo poetica. E quindi noi per leggerlo in modo responsabile dobbiamo riconoscere questa struttura. Ora, c'è una posizione tra i cristiani in quest'ambito. C'è un accordo, e l'accordo è quello di essere in disaccordo, perché ci sono almeno due grandi gruppi. C'è chi dice Genesi 1 è da leggere in modo letteralistico, per cui i giorni sono giorni di 24 ore, e nella storia della Chiesa ci sono diversi personaggi importanti anche che hanno assunto questa posizione. Oppure c'è chi dice, e nella storia della Chiesa ce ne sono altrettanti, Genesi 1 è da leggere come poesia. Uno dice Genesi 1 è prosa, è narrativa, è storia narrativa. L'altro dice Genesi 1 invece è un canto poetico. Io non vorrei, quando affrontiamo Genesi 1, che queste discussioni emergano in questa Chiesa. Però è giusto che ve lo dica. La mia posizione mi pare, sono abbastanza convinto di quello che vi ho detto e che vi dirò anche oggi, ed è quello che Genesi 1 ha la struttura più di una poesia che di una prosa. Ci sono esempi nella scrittura che simili a questo. Ad esempio, voi non leggete allo stesso modo Luca, il Vangelo di Luca dal libro dei Salmi. Luca 1 vi dice subito, io ho raccolto tutta la documentazione, ho fatto un'analisi storica, per cui quello che vi racconterò, dice Luca, medico esperto, è storia. Lo dice in premessa, il suo è un Vangelo che narra, presenta fatti storici. Ora, noi non leggiamo il libro dei Salmi, no? Allo stesso modo, no? Del Vangelo di Luca. Esodo 14, un altro esempio. Esodo 14 parla del passaggio che il popolo di Dio fa nel Mar Rosso. È un fatto storico, certo che lo è. Però se voi guardate subito dopo Esodo 14, c'è Esodo 15. Ed Esodo 15 parla sempre del passaggio del Mar Rosso, ma il passaggio del Mar Rosso è visto come canto di Miriam. È vero anche quello, è autorevole anche quello? Certo che lo è. Però io non leggo Esodo 14 allo stesso modo di Esodo 15. Abbiamo visto la volta scorsa, Giudici 4, c'è il racconto storico di una battaglia, il popolo di Israele con un altro popolo. Giudici 5 invece c'è l'interpretazione poetica di questa battaglia. Ora, c'è molta discussione su questo, quindi fatemi offrire una veloce sintesi. Io sono convinto che Genesi 1 è da leggere in modo responsabile, non come la parola di Dio che ci arriva a noi in forma più di poesia che di prosa. Però la cosa centrale è che Dio è creatore, che gli eventi che descriverà da Genesi 2 in poi sono storia. Ora, guardate, Genesi 1:11, per dirla in modo molto semplice. Se voi prendete un cristiano che crede nella creazione di Dio fatta in 6 giorni di 24 ore, legge Genesi da 1 a 11 allo stesso modo, in modo letterale. È possibile, certo che è possibile, nella storia della Chiesa ci sono stati molti di questi. Se voi andate a prendere invece uno scienziato contemporaneo ateo, legge Genesi 1 da 1 a 11 come letteratura mitologica, oltre la poesia. No, secondo me, mi pare che questi due estremi siano due estremi abbastanza, come dire, scorretti. A me pare che Genesi 1 è chiaramente, ha la struttura poetica, ha la sua simmetria. Guardate il testo, ha una simmetria, ha una ripetizione, ha un paradigma che si ripete. Questa è poesia. Però da Genesi 2 in poi è un racconto storico. Noi non possiamo ammassare tutti questi dati assieme. Bene, questa è un po' per fare la sintesi un po' delle cose che abbiamo detto. Quindi leggere Genesi 1 in modo responsabile non significa entrare nelle battaglie, no, dei giorni per di 24 ore o di 48 di mille anni. Bisogna guardare e rispettare il testo per quello che dice. E cosa dice il testo? Che nel principio Dio creò il cielo e la terra. Tutto l'universo esiste grazie a un atto divino di Dio. E la volta scorsa abbiamo visto la grandiosa centralità di Dio nella creazione, come Dio era all'inizio e solo Lui, e come solo Dio rimarrà alla fine. Ma non ci vogliamo bloccare qua. Oggi vogliamo fare un passo ulteriore. Abbiamo letto quello che ci dice Genesi 1 dei primi 5 giorni, della creazione di Dio. Quindi è il secondo punto di oggi. Cosa ci insegna Genesi 1 sulla creazione? Beh, ci insegna che innanzitutto la creazione bisogna viverla. Cosa significa viverla? Come faccio a vivere la creazione? Beh, tu vivi la creazione se riconosci alcune caratteristiche della creazione che sono valide anche oggi. La prima caratteristica che devi riconoscere della creazione di Dio, se vuoi viverla, è la bontà della creazione. E questo viene in modo forte, viene fuori in modo molto chiaro nel testo. Qual è la bontà della creazione? Perché Pippo sta parlando di bontà della creazione? Beh, guardate, perché moltissime volte, almeno è quasi una decina di volte, c'è questo termine che compare sempre. E Dio vide che era buono. E Dio vide che tutto ciò che fece era buono. Ora, e Dio vide che era buono. E Dio era soddisfatto dell'opera che aveva fatto. C'era bontà all'inizio nella creazione. E la bontà della creazione è una cosa che dobbiamo recuperare anche noi, perché noi siamo circondati da filosofie strane. Da una parte c'è il mondo, come dire, asiatico, no? Che ci dice, e anche alcune filosofie del mondo di oggi, che vi dico, guardate, il mondo è un'illusione, il mondo è negativo, tu devi fare di tutto per fuggire da questo mondo, no? il paradiso, se mai c'è un paradiso, non avrà nulla a che fare con quello che vedi oggi. Il mondo bisogna abbandonarlo, bisogna fuggire da questo mondo. Ora, la Bibbia però non ha una visione di questo tipo. La Bibbia ha una visione molto positiva del mondo e della creazione di Dio. La Bibbia non coincide, non si sovrappone a queste filosofie, a questo approccio molto negativo. Dio, alla fine dei tempi, ci dice la Bibbia, risusciterà i nostri corpi e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Dio non farà di noi dei fantasmini, no? Che aleggiano senza materia. No. Dio ricostruirà, Dio ricostituirà la fisicità di ognuno di noi in modo perfetto, in modo puro. Ci sarà materia. Ora, questa è una cosa nuova, perché soltanto il cristianesimo, soltanto la Bibbia ha una visione così positiva della creazione e del mondo. E questa è una rivoluzione, è vero, la creazione di Dio è stata corrotta dal peccato, ma questo viene dopo. Genesi 1 ci dice subito che Dio vede la creazione e dice che la creazione è buona. E se la creazione è buona, ci sono innumerevoli brani nella scrittura, no, che invitano le creature stesse a godere della creazione, a gioire delle benedizioni della creazione. Salmo 104, versetto 26, tutta la creazione in qualche modo è come un animale, un mostro marino, il Leviatano, la Bibbia dice Dio ha creato quell'animale perché si diletti, cioè perché ne goda, perché abbia godimento, per trarre diletto dal suo divertirsi. Tutta la creazione deve essere caratterizzata dalla gioia di Dio. La gioia e fa parte, la gioia, la bontà, la positività della creazione, fa parte della stessa struttura. Qual è stato il primo miracolo che Gesù ha fatto? Il primo miracolo che Gesù ha fatto, in che modo Gesù ha lanciato la sua campagna evangelistica? Pensaci. Il lancio non è stato tanto in una sinagoga, ma il Vangelo di Giovanni ci dice una cosa molto strana. Sapete come Gesù inizia, in qualche modo, il suo ministero pubblico? Gesù inizia il suo ministero pubblico in una festa. In una festa. Gesù inizia il suo ministero pubblico in un momento di gioia, in un party. Le nozze di Cana. E cosa fa Gesù quando inizia? Il suo ministero pubblico in un contesto di quel tipo? Bene, vede una cosa, vede che c'è una mancanza, vede che manca un elemento importante che contribuisce alla gioia, alla bellezza, al successo della festa, e chiede ad alcune persone di portare lui dell'acqua affinché lui possa trasformare quell'acqua in buon vino. Ecco come Gesù inizia il suo ministero pubblico. E lui dice, lui anticipa, segna in qualche modo tutto quello che lui vorrà fare, nel dire: guardate che io sono venuto su questa terra affinché ci sia una gioia profonda, affinché alla fine dei tempi, affinché tu e Dio possiamo scoprire e partecipare alla vera festa, all'unica festa che realmente rimane. Possiamo essere partecipi di questa gioia così forte che nessun altro potrà prendere. Isaia 25 ci dice ancora questo. Ora, il primo punto: come faccio a vivere allora la creazione di Dio? Beh, tu vivi la creazione di Dio se ti rallegri in essa, se tu godi di essa, se tu gioisci in essa, se tu ti muovi in essa con fiducia, con forza, se tu raccogli le benedizioni di Dio che ti arrivano dalla creazione, tramite la creazione stessa. Perché le cose che vedi oggi, le benedizioni che vedi oggi, non sono altro che ombre delle cose che verranno. La bontà della creazione, ricordalo, la positività, la gioia, rallegrarsi, gradire, godere della buona creazione di Dio. Queste sono delle cose, delle conseguenze straordinarie. significa che il lavoro che fai, anche se umile, anche se manuale, anche se faticoso, è in qualche modo benedetto da Dio, perché partecipa, contribuisce al mantenimento, alla costruzione della creazione stessa. Questo vuol dire che le tue relazioni intime, se ordinate secondo la parola di Dio, sono uno strumento per godere, per vivere alla presenza di Dio in questo modo. Questo vuol dire che la salvezza che il Signore ci offre non è, come dicono alcuni canti che cantiamo anche noi, che sono sbagliati, è un fuggire da questo mondo, no? Ma sono soltanto la salvezza è soltanto una anticipazione della gloriosa festa che ci sarà un giorno, di cui Gesù è, come dire, il primo. Godi della bontà della creazione. Fatemi subito dire che le montagne, gli animali, la vegetazione stessa, loda il Signore, meglio di me e te. Loro lo fanno in modo naturale, in modo diretto. Noi invece siamo chiamati a riconoscere questa bontà, questa gradevolezza, questa gioia della creazione di Dio. Quindi se tu pensi che il cristianesimo sia una fede per musoni, no, per persone tristi, per uomini e donne che siano allontanate dalla gioia, non è così. Questo non è il messaggio della Bibbia, non è neanche il messaggio di Genesi 1. Però questa creazione non è soltanto buona, questa creazione ha anche un limite. Ci dice che la creazione non coincide con Dio. La creazione è distante da Dio. Ora, anche questo, amici, è una cosa che dobbiamo riconoscere, perché c'è una tendenza contemporanea che in qualche modo ti dice questo. Tu puoi confondere il benessere che la creazione ti dà con il messaggio spirituale. Le nuove medicine, le medicine alternative, sono un po' come Matrix. Penso che tutti avete visto questo film, no? Matrix, in pratica, quello che suggerisce è questo, che se tu sviluppi una capacità mentale di un qualche tipo, sarai in qualche modo in grado di leggere il mondo in modo diverso. Sapete, tutti questi codici che cadono, no? È tutto concentrato sul potere della mente. E tu potrai anche schivare, no? Quando qualcuno ti spara e c'è la pallottola e tu sarai in grado in qualche modo di non essere colpito. Ecco, queste sono forme un po' come alcune religiosità di tipo Wicca, sono come forme di neopaganesimo, e che in qualche modo ci fanno confondere, non ci fanno riconoscere il limite, la finitudine, il fatto che la creazione è una cosa finita e anche in qualche modo è toccata dall'errore dell'uomo, come guarderemo tra qualche settimana. Allora, cosa significa che la creazione è finita? Significa che noi dobbiamo stare attenti a non confondere i nostri bisogni con i bisogni della creazione, con i bisogni di Dio, perché spesso facciamo questa confusione. Marco 2, per spiegarci, Marco 2 ci racconta di alcune persone che fanno un'operazione al tetto. Fanno una operazione al tetto, sapete perché? Perché c'è un amico loro che è paralitico, che in qualche modo sa che Gesù è in quella casa e vogliono presentare al Signore Gesù questa persona. Quindi lo calano dal tetto. Questa persona non cammina da anni, una persona paralitica, no? Incontra il Signore Gesù, Marco 2 dice questo. Il Signore Gesù no, comprende la buona fede di queste persone che hanno accompagnato Gesù. Appena vede questo paralitico che non camminava da anni, per cui immaginate con quale desiderio, con quale aspettativa va a Gesù questa persona, no? Questa persona va lì e Gesù, sapete cosa gli dice? Gesù gli dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora aspetta un attimo, cosa significa i tuoi peccati ti sono perdonati a un paralitico che non cammina da anni, che è completamente bloccato a letto? Qua sembra che il Signore Gesù non capisca realmente i bisogni di questa persona, ma quello che Marco 2 e tutta la Bibbia ci dice è che in qualche modo noi dobbiamo stare attenti a non confondere i nostri bisogni con i bisogni reali che vede Dio. Quello che Gesù dice è quello di cui tu hai veramente bisogno, non è tanto la guarigione fisica, anche se è importante, ma quello di cui tu hai veramente bisogno è il perdono dei tuoi peccati. E io ti offro la soluzione al vero problema che io conosco, non al problema falso che tu percepisci. C'è un limite alla realtà fisica. Ma la creazione di Dio non è soltanto buona, non è soltanto finita o limitata, la creazione di Dio è anche coerente, è ordinata. E questa è la base, amici, della moderna scienza. E questo è il motivo perché i cristiani, secondo me, hanno un approccio positivo anche col progresso scientifico, con la tecnologia, perché viene fuori dalla creazione ordinata di Dio, perché Dio ha strutturato la creazione in modo tale che noi possiamo riconoscerne le sue leggi e possiamo in qualche modo, secondo il suo piano, il suo mandato, contribuire alla sua crescita, al suo dinamismo. Ora, l'ordine della creazione, la coerenza della creazione stessa è una cosa, amici, non c'è il Dio della materia e il Dio dello spirito, non c'è il Dio delle cose terrene e il Dio delle cose che stanno su, no, la creazione è creata da Dio e Dio ha messo nelle sue creature, nella creazione stessa, delle leggi, degli aspetti che ne richiamano il suo carattere. Noi possiamo in qualche modo avvicinarci ad essa con fiducia. Cosa significa questo? Allora, questo significa una cosa soltanto. Io vorrei che ti segni questa cosa, perché è un principio importante, ed è il principio della grazia comune. Cosa significa questo? Significa che tu vedrai in alcune persone, tu puoi incontrare alcune persone che sono molto meglio di quello che tu ti aspetti che siano a motivo della ribellione che c'è stata da Dio e non sono credenti. E allo stesso modo incontri tra i credenti alcune persone che siano molto peggio di quello che tu ti aspetti a motivo del peccato. Lo ripeto. Tu, grazie all'immagine di Dio che Dio ha creato negli individui, trovi dei non credenti che in qualche modo, no, sono più coerenti, no, sembrano di essere migliori di tanti altri, e allo stesso modo, a motivo del peccato, della ribellione di Adamo, come vedremo, tu trovi tra i credenti alcune persone che sono molto peggio di quello che ti aspetteresti. E questo perché? Questo significa cosa, amici? Questo significa che se noi riconosciamo la creazione di Dio, la sua coerenza, le sue leggi, la sua bontà, significa che io posso imparare da tutti. Che io non posso mettermi in una situazione di arroganza nei confronti degli altri o nei confronti del mondo, di supponenza, io lo so meglio di te. Significa che ovunque nella creazione io ho qualcosa da imparare e questa cosa che imparo può essere una benedizione di Dio. Attenzione, quello che dico non è un consiglio per vivere vite disordinate, ma soltanto vi consiglio di godere della multiforme benedizione di Dio che si trova ovunque, disseminata nella creazione. La creazione è ordinata, è coerente, c'è del buono dappertutto. La creazione non è soltanto ordinata, è importante. È importante per un motivo semplice. Perché se tu credi, C.S. Lewis in una sua pagina dice questo: se c'è una differenza tra le filosofie contemporanee, il panteismo e la visione biblica della creazione. Perché se tu vedi se tu comprendi la creazione di Dio, allora in qualche modo ti rendi conto che è importante lavorare per il suo benessere, per il suo ordinamento, per la sua bontà. Guarda il panteismo, e il panteismo, oppure le filosofie che vedono soltanto lo spirito, tra virgolette, riconosceranno nella creazione nessun interesse. Per cui tu vai in un tugurio, in una baraccopoli, e se tu non hai una giusta visione del mondo, allora non farai altro che sopportare questa ingiustizia e non ti impegnerai per essa, per combatterla. Però soltanto se hai una visione biblica della creazione del cielo e della terra, di come Dio ha creato nella perfezione, nell'armonia, fin dall'inizio tutto, allora tu verrà fuori in te il bisogno e il desiderio di in qualche modo impegnarti per la giustizia, contro la sofferenza, per riportare in questo contesto quello che era la pace e la benedizione che Dio fin dall'origine ha segnato. Questa è la grandezza della creazione di Dio. Noi abbiamo bisogno di una visione di questo tipo per godere della bontà, della profonda bontà, della profonda coerenza, del limite della creazione di Dio. Però non basta capire la creazione, non basta vivere la creazione, quindi apprezzarne la bontà, la coerenza, la finitudine, il limite, avere una giusta visione delle cose. La creazione bisogna anche sperimentarla, ed è il terzo punto di oggi. Bisogna sperimentare la creazione di Dio. Ora, il rischio quando diciamo queste cose, che il messaggio che ci portiamo a casa è questo: sforzati di fare tutto al massimo di quello che tu puoi fare, però questo non è il messaggio. Non basta, non è sufficiente impegnarsi per tutto quello che possiamo fare. La creazione ci invita a sperimentare il Creatore. La creazione di Dio, la contemplazione della bellezza di Dio ci invita a scoprire la bellezza ultima che c'è dietro questo mondo, questo universo che Dio ha creato. Noi dobbiamo sperimentare il suo Creatore. Salmo 19. I cieli raccontano la gloria di Dio, e tutto ciò che è in essi non fa altro che annunciare e vivere questa grandezza della creazione di Dio. Giobbe 38, dove eri tu quando io ho creato il cielo? E a un certo punto Giobbe dice: io finora ho sentito parlare di te, ma adesso ti ho conosciuto. E l'invito della creazione è a non fermarsi alla creazione, ma ad andare oltre la creazione e a conoscere, avere una relazione personale con chi? Con il suo Creatore, con Dio il Creatore. La bellezza del mondo, amici, ci dice proprio questo. Ci dice che c'è una bellezza ultima che noi dobbiamo conoscere, e questa bellezza ultima non la possiamo scoprire in nessuna delle cose create, anche se abbiamo delle anticipazioni che ci sono qui e là. Gli alberi adorano Dio meglio di noi, i monti pure, perché fanno quello per cui sono stati creati. Non è così con noi. Dio ci ha creato in modo che noi possiamo rispondere al suo appello, e possiamo rispondere con intelligenza, con responsabilità, e Dio vuole che la nostra risposta sia autentica e piena. Dio crea, Dio benedice, Dio approva, Dio gode di ogni cosa. Dio dice a un certo punto che ci sono alcune cose che Lui ha fatto che non solo sono buone, sono molto buone. E questo si riferisce a diverse cose in Genesi 1. Dio dice le cose sono gradevoli, però adesso noi questa creazione dobbiamo sperimentarla. Come? Guardate, alla fine di ogni giorno Dio dà una benedizione a questo giorno. Dio dice è buono, no? Benedizione sta proprio qui, significa, viene da una composizione, benedictus, cioè dire bene di qualcosa, dire del buono di qualcosa. E Dio dà ad ogni giorno una benedizione speciale. E Dio darà una benedizione anche alla creazione delle persone, agli uomini e alle donne. Ora, amici, fratelli, io e te abbiamo quanto mai bisogno di questa, di riscoprire questa benedizione di Dio sulla nostra vita, più di ogni altra cosa. Perché l'abbiamo perduta. Perché abbiamo perduta questa benedizione di Dio. Questa benedizione di Dio è stata profondamente corrotta dal peccato, dalla ribellione, dall'egoismo, come sappiamo. Adesso dobbiamo riconquistarla. C'è un vuoto in ognuno di noi. Ed è il vuoto che percepiamo perché sentiamo il bisogno di una benedizione speciale da parte del Signore, però non riusciamo spesso a soddisfare questo vuoto che c'è nella nostra vita. E allora cosa facciamo? Abbiamo bisogno di una nuova benedizione, di una profonda benedizione di Dio nella nostra vita. Questa benedizione non riusciamo a scoprirla con le nostre forze, a ritrovarla con le nostre forze, e allora ci impegniamo, buttiamo in questo vuoto tante cose disordinate: il lavoro, la carriera, i soldi, le relazioni o le amicizie, i divertimenti, tante cose che mettiamo dentro perché cerchiamo in realtà l'unica vera benedizione che da sola può soddisfare il bisogno che ognuno di noi ha. Ed è questa benedizione, ce la può dare soltanto il Signore. Nessun elemento della creazione potrà benedirci in questo modo. Ora, amici, Giovanni 1 ci dice che la parola di Dio si è incarnata, si è fatta carne. Ve lo ricordate? Che quella parola era con Dio e quella parola era Dio. E poi subito dopo i Vangeli ci parlano del battesimo del Signore Gesù, 30 anni, l'inizio del suo ministero pubblico. E cosa succede durante il battesimo del Signore Gesù? Quello che succede è che dopo la ribellione di Adamo ed Eva c'è una voce che arriva dal cielo. E cosa dice questa voce che arriva dal cielo? Questa voce che arriva dal cielo è il Signore, Dio Padre, che dice: questo è il figlio in cui io mi compiaccio, questo è il figlio in cui c'è la mia piena benedizione, questo è colui in cui la mia benedizione originaria è vissuta pienamente, questa è la benedizione di Dio. Amici, questo è il passaggio fondamentale. Io e te possiamo gustare della benedizione di Dio, non con l'esperienza, non col godere della creazione soltanto, bisogna farlo perché è di Dio, certo, però non è sufficiente. Io e te possiamo scoprire, godere di questa profonda benedizione di Dio, sai come? Soltanto se abbiamo una relazione con Gesù Cristo, l'unico colui a cui Dio ha detto: in te io mi compiaccio, l'unico su cui giace profondamente la benedizione di Dio, l'unico che porta la rivoluzionaria benedizione di Dio per ognuno di noi. Se tu non conosci Gesù Cristo, tu proverai ad autobenedirti in tanti modi. È tutta la molta storia dell'uomo è un tentativo confuso di procurarsi benedizione, che alla fine si rivela ancora più dannosa. Però Gesù Cristo non è virtuale come Matrix, non è qualcosa che viaggia, no, nel pensiero delle idee, no, Gesù Cristo è la vera benedizione di Dio. E la Bibbia dice di più. La Bibbia dice che Lui, affinché io e te gustassimo la piena benedizione di Dio, sai cosa ha fatto? Lui è morto sulla croce. E morendo sulla croce, la Bibbia dice che Lui ha assorbito la piena maledizione di Dio, perché maledetto colui che giace appeso, dice la Scrittura. E la Bibbia dice che Lui ha subito sulla sua persona, la maledizione che spettava a me e te, perché abbiamo vissuto nella ribellione, perché non abbiamo conosciuto Dio, lui l'ha presa tutta su di lui, morendo sulla croce. Lui ha assorbito tutte le nostre maledizioni. Perché? Finché io e te potessimo avere nuovamente la benedizione, si potesse gustare ancora una volta la profonda gioia di una relazione con Dio. Dio ha riconciliato il mondo in Gesù. E allora l'invito questa mattina è di non fermarsi alla bellissima creazione di Dio, ma partecipare alla nuova creazione. Romani 8 ci dice, tutto il Nuovo Testamento in realtà, che se tu credi in Gesù, se tu credi nel Vangelo, se tu affidi la tua vita a Lui, tu sperimenterai non soltanto la creazione di Genesi 1, ma sperimenterai una creazione ancora più straordinaria, che è la nuova creazione. Se tu confessi il peccato, se tu doni la tua vita, riceverai la più profonda e straordinaria benedizione che nessun'altra cosa in questo mondo può darti. E Dio vide e ti dice, sii benedetto. Il Vangelo ci ricrea. E allora io vorrei invitarti quest'oggi a gustare la creazione di Dio e a scoprire Gesù, ad avere una relazione con Lui, ad avere una relazione non soltanto con Gesù come tuo Redentore, ma con Gesù come tuo Creatore. Lui che ti benedice e la sua benedizione vale più di ogni altra cosa. Passiamo al nostro capo. Vogliamo riconoscere i modi sbagliati che spesso ricerchiamo nel volere delle benedizioni che non sono da parte di Dio. Vogliamo pensare alla creazione di Dio e alla nuova creazione in Gesù Cristo, l'unica che può darci questa benedizione che tutti cerchiamo. Signore, io ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa vivere, possa capire la creazione, possa viverla nella bontà, nella coerenza, nell'importanza, nell'ordine, possa riconoscere che le tue leggi sono migliori e più importanti delle idee e delle fantasie degli uomini. Io ti prego, Signore, anche che ognuno di noi però possa sperimentare la nuova creazione che solo in Gesù possiamo trovare. Lui, perfetto, senza macchia, è diventato maledizione affinché ognuno di noi potesse vivere nella Tua benedizione. Signore, ti ringraziamo per questo scambio maestoso. Ti ringraziamo, Signore, perché Lui è morto sulla croce al posto nostro. Lui ha assorbito la maledizione che ci aspettava. Lui ci ha donato, Signore, la benedizione, l'unica benedizione che ci fa vivere nella pienezza. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore, in questa prospettiva. Te lo chiedo nel nome di Gesù.